Dopo chiederemo se ci sono vie d'uscita, perché altrimenti restiamo nella catastrofe. Alberto, dopo vediamo.
Allora, io sono un po' in imbarazzo ad affrontare un tema così immenso, così gigantesco e così, così grande che non se ne parla. No? È tipico, cioè, quando la montagna è troppo grande, se sotto la montagna non si vede più. Senza appunto parlarne, senza imboccare qualche sentiero molto parziale che magari poi va a finire in un vicolo cieco. Io vorrei però sottolineare alcune cose. Beh, innanzitutto che non abbiamo pensato abbastanza il problema, che lo stiamo soltanto ci stiamo soltanto avvicinando, e che invece questo problema richiederebbe un impegno di pensiero gigantesco che attualmente non si vede. E poi vorrei dire che quello che noi stiamo, cioè questa carenza di pensiero che io credo di poter verificare, è anche, sì, è colpa nostra, ma è anche dovuta, diciamo, a un cambiamento così profondo, così radicale nella condizione umana, che non ha veramente precedenti, e di questo anche non ci rendiamo conto. Allora, noi viviamo da mezzo secolo circa in una situazione nella quale possiamo provocare la fine del mondo. Questo davvero cambia le cose, ma cambia proprio radicalmente, perché noi pensavamo che la fine del mondo fosse molto al di là, che potesse molto al di là, oppure che fosse una prerogativa divina,
sì, certo.
E non umana. E poi pensavamo a Dio come a colui che ci protegge nella nostra debolezza. Ma oggi scopriamo che eravamo protetti dalla nostra debolezza e siamo esposti alla nostra potenza. Il paradosso è che il pericolo per noi siamo noi. Questo è davvero sconvolgente, perché cambia completamente il quadro. Poi è cambiata la nostra percezione, radicalmente la nostra percezione del tempo. Il tempo che era ancora alcune generazioni fa percepito come ciclico, in larga parte come ciclico, è diventato lineare, infinito.
Pulsante.
Infinito, nel senso, ma anche proprio infinito il tempo della macchina, il tempo dell'infinita ripetizione, della monotonia, e che è poi il tempo anche in cui non ci sono più eventi, non ci sono più cose sorprendenti, perché non ci sono più miracoli. Non ci sono più miracoli. Tutto è. Cioè, quindi vuol dire che è cambiato un rapporto di forze, diciamo, dell'uomo con la realtà. E siccome io credo profondamente che l'essenza del divino sia la potenza, Dio è prima di tutto potenza, essenzialmente potenza, questo mutamento di rapporto di forze dell'uomo con la realtà fa sì, per così dire, che in un certo senso, in un certo modo, la potenza è passata dalla parte dell'uomo. Questo però, diciamo, solamente in un certo senso, cioè solamente nel mondo ipotetico della scienza. La scienza, diciamo, non prevede di arrivare ad una verità ultima, ma vive in una dimensione continuamente, definitivamente ipotetica. Tutte le ipotesi, tutte le teorie scientifiche all'infinito possono essere smentite. Quindi noi viviamo in questa dimensione ipotetica nella quale non esiste più miracolo, ma semmai anomalia. Anomalia che viene registrata e che costituisce, diciamo, una smentita o comunque diventa problematica per la teoria di cui siamo convinti, e quindi apre una dimensione, diciamo, di ricerca che dovrà spiegare come mai l'anomalia viene a verificarsi. Ma c'è però, ecco, quindi abbiamo questa dimensione eternizzante dell'infinito, della ripetizione della macchina, che ci dà l'illusione che noi non siamo più di fronte a nessun enigma, che non siamo più di fronte a nessun evento. Ecco, l'evento è l'enigma. L'evento, cioè, è l'evento, l'unicità. L'enigma per eccellenza è quella che il mondo è. La scienza galleggia sopra questa constatazione e non la affronta, ovviamente, perché non è un suo problema. Infatti, la scienza, si dice, si occupa di come è l'essere, ma non del perché è l'essere. Il mondo è questo enigma perché è, da Parmenide a Wittgenstein, i filosofi hanno constatato che, disse Wittgenstein, che il mondo è il mistico. Questo elemento fondamentale, noi non possiamo dissolverlo in ipotesi, appiattirlo, no? In una teoria infinito verificabile o falsificabile. Questo è un dato assolutamente incontrovertibile e un dato enigmatico, perché è un eccesso. Cioè, voglio dire, non c'è nessuna ragione perché l'essere sia. È una prepotenza. L'essere, essendo, è prepotente, è eccedenza. È in enigmatico proprio per questo, perché non può essere risolto in alcuna spiegazione. Questa è la radice, comunque, nonostante il mutamento, la radice del nostro rapporto con la realtà rimane questo, per quanto siano cambiate le modalità, per quanto sia tramontata l'idea che, secondo me, dell'esistenza di una divinità trascendente, di una volontà. Ma certamente nessuno può negare che esista l'enigma dell'essere, che soltanto Dio può non essere stupito del fatto che il mondo esiste, soltanto Dio, perché l'ha fatto lui, ma tutti gli altri devono provare meraviglia. Il tauma di cui parlava Platone e Aristotele, meraviglia, perché noi, no, cioè l'unico modo per cui non dovremmo sorprenderci sarebbe di averlo creato noi il mondo. Quindi la non sorpresa è soltanto di Dio, non dell'uomo. L'uomo, comunque sia, vive questo evento dell'essere, che per quanto egli possa diluirlo nella infinitizzazione delle sue teorie, rimane sempre radicale e insuperabile, come uno scoglio, una roccia che non può essere né penetrata né frammentata. E questo è il punto. Allora, io credo che questo enigma sia la nostra, come dire, non voglio dire la nostra fortuna, ma la nostra vera risorsa. Cioè, soltanto confrontandoci in modo incondizionato e senza pregiudizi, senza chiedere sconti, senza pretendere di adeguare la realtà a noi, ma partendo dalla convinzione che è nostro dovere adeguare noi alla realtà, e quando la realtà è dura con noi dobbiamo subirla comunque. Non è che dobbiamo dire, siccome è troppo duro non può essere così. È troppo duro, è così. Dobbiamo, ecco, questo rapporto enigmatico, insuperabile, ci mette nella condizione di dover continuamente ripensarci da capo, perché la base su cui stiamo, non ha, tutto il resto può essere certo o anche o ipotetico, o può funzionare, ma questo non è affatto certo, non è affatto spiegato. La radice su cui noi, da cui noi proveniamo, la base su cui stiamo, è assolutamente enigmatica e lo rimarrà sempre. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto a questo enigma noi non possiamo avere risposte che non siano continuamente rigeneranti, cioè capaci di essere risposte che partono da domande radicali, incondizionate. Perché questa è la nostra capacità di possibilità di trovare risposte originali, sempre di nuovo nuove, a questo enigma è la condizione della nostra rigenerazione. Cioè è la condizione sine qua non, io sono sicuro di questo, senza la quale l'umano sprofonda dentro se stesso, diventa pesante. Si soffoca delle sue certezze, dei suoi ottimismi, delle sue facili soluzioni, e invece vive e si rigenera proprio nel confronto incondizionato in cui si mette in gioco radicalmente con questo enigma che io dico essere divino, nel senso che appunto dicevo prima, manifestazione della potenza, l'essere è potenza, l'essere in quanto è venuto ad essere è la manifestazione massima della potenza. Quindi nonostante che la nostra potenza, le nostre potenze, diciamo così, storiche si siano sviluppate in modo esponenziale con conseguenze che noi ancora non immaginiamo, una secondo me certa è che noi da quando siamo diventati simili agli dèi, per quanto riguarda la potenza distruttiva, non possiamo più sbagliare, perché la natura non ci corregge più. Appunto, non possiamo più sbagliare, perché la nostra stessa potenza ci obbliga a realizzare le nostre utopie. Quelle che noi pensavamo essere le nostre utopie, in rapporto alla nostra condizione creaturale, cioè limitata, non lo sono più nel momento in cui abbiamo oltrepassato il limite, diciamo, creaturale, e siamo entrati in un'altra dimensione, nella quale l'errore non ci viene più perdonato, non ci sarà più perdonato, perché siamo assolutamente responsabili. Comunque, questi sono degli spunti un po'... così offerti per dire che la questione è veramente profondissima, e non dobbiamo farci ingannare dall'apparente indifferenza delle persone. L'apparente indifferenza delle persone nasce dal fatto, come succede spesso, che quando il problema è troppo grosso, è troppo grande, ci spegne la luce, questo non significa che si è scoraggiati, che si è sfiduciati. Ma se noi riusciamo a dare l'idea di una ricerca autentica, nuova, radicale, incondizionata, che non si ferma, non ricerca rassicurazioni, ma cerca, diciamo, la verità, tra virgolette, costi quello che costi, allora credo che anche riusciremo a risvegliare gli animi e a porli sulla strada di una ricerca autentica che si risolve in se stessa, poi, perché non ha, le risposte che noi troviamo saranno le nostre risposte rispetto all'enigma dell'essere, le nostre risposte, e saranno genuine, autentiche, ma saranno probabilmente diverse, saranno diverse da quelle che altri danno, altrettanto genuine e autentiche. Quello che fa sì che la verità sia è l'impegno totale, incondizionato, che si pone nel ricercarla. Quindi ecco, io mi fermerei qui per il momento.